Questa mattina volevo un attimo continuare sull'onda della comprensione e della rivelazione che è fondamentale nella vita del cristiano, della grazia, di questa parola che viene usata, spesso anche abusata perché fraintesa, e che ha una potenza grande nella misura in cui la riceviamo, in cui ci lasciamo ammaestrare. Avete avuto un culto con l'anziano Cristian Miraglia sulla parte della scrittura dove in Tito 2:11 ricordate la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Quindi la grazia non è semplicemente una posizione di favore immeritato in cui Dio ci ha posti, ma ha anche questa valenza, di discepolarci, cioè di insegnarci non solo teoricamente, ma impartendoci, facendoci scoprire le risorse per essere diversi, e questo è il miracolo particolare che nella scoperta della grazia scopriamo, come spesso sottolineo, le risorse anche per cambiare. E poi, se guardate più avanti nella dimensione di questa comprensione della grazia, si parla di fortificarsi nella grazia. Timoteo riceveva da Paolo questa esortazione: Figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Ma ancora l'importanza di stare fermi nella grazia. Romani 5:1, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo avuto anche per fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi, come a dire. Ci teniamo in una prospettiva di grazia e spesso sappiamo, come Paolo scriveva ai Galati, che c'era il pericolo poi di ritornare alla legge, cioè di aver iniziato veramente per uno spirito di grazia e poi piano piano, siccome la tendenza naturale è legata a un'altra modalità del dare per ricevere, noi spesso dobbiamo stare attenti e rimanere fermi nella grazia. Poi ancora la scrittura parla di perseverare nella grazia. In Atti capitolo 13 verso 43 è scritto che dopo la riunione che fu sciolta, molti giudei e proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba, i quali parlando loro li convincevano a perseverare nella grazia di Dio e ancora cooperare con la grazia. Questo è un altro aspetto che spesso abbiamo sottolineato in 2 Corinzi 6:1, come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio invano. Quindi la grazia non è qualche cosa che viene e basta, ma richiede, come abbiamo spesso sottolineato, una collaborazione, una cooperazione. Cioè Dio ha fatto la sua parte. E proprio perché Dio ha fatto la sua parte, noi possiamo avere quelle risorse e mettere fede in quelle risorse che ci permettono poi di collaborare, di fare la nostra parte. Ecco, se Dio non avesse fatto la sua parte, sarebbe uno sforzo inutile, inefficace, quello di poter cambiare, cambiare testa, cambiare carattere, cambiare modo di essere. Sarebbe un'utopia, ma poiché Dio ha fatto qualcosa di grande, la fede nella grazia di Dio è come collaborare ed è una risorsa che viene fuori nelle nostre vite. Anche la scrittura parla di crescere nella grazia. Seconda Pietro 3:18 c'è un'esortazione, ma crescete nella grazia e nella conoscenza. Questo ci fa vedere che anche la grazia non è un processo statico, ma è dinamico. Si può crescere nella rivelazione, si può scoprire sempre di più e quindi nel momento in cui si scopre e si coopera, si può esprimere sempre di più la vita di Cristo. E poi ancora c'è un'altra espressione che Paolo usa in 2 Corinzi 1:12, dice così: questo infatti è il nostro vanto, la nostra testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e specialmente verso di voi con la semplicità e la sincerità di Dio, con sapienza non carnale, ma con la grazia di Dio. Quindi comportarsi con grazia, ancora una volta esprime un comportamento che viene fuori dalla vita di Cristo. Ecco, quando ci comportiamo male, sicuramente questo non è espressione della vita di Cristo, è espressione ancora delle parti dominate dall'amarezza, dal dolore, dalla rabbia, eccetera, eccetera. E poi ancora un'altra espressione molto forte, perché ricordate che la scrittura sottolinea sempre grazia apostolato, quindi non solo qualcosa che riguarda la nostra vita, ci trasforma, ci cambia, ma siamo chiamati tutti quanti, e particolarmente chi si occupa di cure d'anime, a diventare dispensatori della grazia. Efesini 3:2, Paolo dice: senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi. È come qualcuno, non che c'ha una grande dispensa, ecco, non è che abbiamo grandi dispense e apriamo la nostra dispensa agli altri, però la nostra comprensione della grazia, la nostra rivelazione della grazia diventa anche un messaggio, uno stimolo, un'impartizione agli altri. Se tu stai scoprendo la gioia di Dio, questo ti aiuterà a fare scoprire la gioia di Dio anche agli altri. Certo, se tu non la stai scoprendo, puoi dire in Dio c'è gioia, però lo dici magari con una faccia tetra, e l'altro magari può essere che ci crederà, però è più difficile. Ma se tu stai vivendo quella realtà che testimoni, evidentemente questo ha un potere di comunicazione molto più grande. Ma quello su cui mi volevo concentrare brevemente questa mattina, queste, come avete visto, sono tante modalità con cui noi ci rapportiamo a questa meravigliosa realtà della grazia. Vogliamo leggere un momento in 1 Corinzi capitolo 15 verso 10. Ricordate tutti questo brano, lo vogliamo risottolineare e vedere in particolare un aspetto. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi quello su cui vorrei un attimo sottolineare il concetto questa mattina è questo aspetto che la grazia, la scoperta della grazia produce un impegno, produce un impegno che chiaramente, normalmente, se è un impegno mentale stanca di meno, se è un impegno fisico stanca di più, se è mentale e fisico stanca ancora di più, ma in ogni caso la cosa meravigliosa delle realtà spirituali è che si trasformano da una dimensione invisibile a una dimensione tangibile. E la caratteristica della fede è questa, dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi è come se l'Apostolo Paolo, parafrasando, dicesse: e io in qualche modo sono quello che sono per la grazia di Dio, e la grazia non è stata vana, anzi io ho dimostrato, ho mostrato l'efficacia di questa grazia più di tutti gli altri. Poi chiaramente si corregge e, a scanso di equivoci, dice che questa capacità di sviluppare queste risorse non gli viene dalla natura umana, ma gli viene dalla risorsa di Dio. Ecco, però il fatto che venga dalla risorsa di Dio non significa che non coinvolga, che non impegni, che non crei questa responsabilità e questo impegno al quale Dio ci chiama. Quindi stamattina vorrei così brevemente sottolineare questo aspetto della grazia che fatica, cioè la grazia, comprendere la grazia è come avere un rapporto impegnato con Dio. Non è come un rapporto semplicemente così, come vorrei dire, fatiscente, un poco astratto, un poco superficiale, sentimentale, ma è un rapporto impegnato, cioè in qualche modo scoprire la grazia ci coinvolge sempre di più nei progetti di Dio. Perché? Perché nella scoperta della grazia, del cuore di Cristo dentro di noi, in qualche modo scopriamo quella spinta di amore, quella spinta di sensibilità, quella spinta di altruismo, quella spinta che normalmente noi non tenderemmo ad avere. Scopriamo che non vale il detto si salvi chi può, ma nella misura in cui scopriamo la grazia è come se diventiamo sempre più sensibili ai bisogni degli altri, primariamente a quelli spirituali, ma poi a tutti gli altri bisogni. Questo che significa? Che la rivelazione della grazia, a parte quel tempo in cui impariamo a riposare nell'amore di Dio, ecco perché il primo effetto, io sottolineo spesso, di passare da una dimensione legalistica spinta dalla paura di deludere Dio, paura di deludere gli altri, paura della punizione, paura, 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 passando a una rivelazione della grazia e quindi coinvolgendosi con il progetto di Dio, è ovvio che la prima fase è una fase di riposo in Dio. E io veramente scopro tante persone credenti che dopo avere veramente sofferto questo rapporto con Dio, con un senso sempre di incompletezza, di inadempiutezza, di inadeguatezza, di sentirsi sempre colpevoli, di sentirsi di non avere fatto mai abbastanza, di dover dimostrare a Dio, quindi vivere sempre con l'ansia di fare qualcosa, quando scoprono la grazia, il primo momento è riposare nell'amore di Dio, come a dire bello. Dio mi ama a prescindere, Dio mi ama e io non posso cambiare questa situazione in qualunque modo. Cioè Dio non mi ama se faccio, se mi impegno, se mi affatico, ma Dio mi ama a prescindere. E quindi il primo effetto è ovviamente quello di smollare, come a dire, di fermarsi, di smettere di essere motivati dalla paura e quindi di avere un rallentamento normale nell'impegno, nell'azione, nella relazione impegnata con Dio, dove siamo là e diciamo che bello, Dio mi ami, che bello, ed è meraviglioso vivere questo aspetto in cui ci accorgiamo dell'amore di Dio che colma ogni nostro bisogno, ogni nostra lacuna e che non ci chiede altro nel senso di poter cambiare la nostra posizione, ma poi ovviamente ci chiede di scoprire la forza di questa opera meravigliosa che Lui ha messo in noi. Perché noi potremmo fermarci semplicemente a dire che bello, ho scoperto che Dio mi ama, la grazia di Dio è meravigliosa, bellissimo, mi sento libero. Ed è vero, sono tutte verità, ma la cosa più bella ancora è quello che viene dopo, cioè il fatto che dalla scoperta, dalla rivelazione della grazia, Dio si aspetta che risorse nuove vengano nella nostra vita, che motivazioni nuove. È strano perché tante volte, sapete, tutto il nostro vissuto gravita intorno alla paura, quindi quando non abbiamo più paura sembra che non abbiamo più motivazioni. Sembra che tutta la nostra vita sia difendersi da quello, paura di quello, cosa mangio, cosa non mangio, se mangio questo, se mangio quello, se vado questo, se faccio quello, se investo così, o se non investo così, o se mi investono. È una paura continua e questo crea delle motivazioni continue, la difesa è sicuramente uno stimolo, in parte legittimo, normale, a avere delle motivazioni, delle visioni in cui tu cerchi di difenderti. Quando in realtà scopri l'amore e scopri questo clima dove sei amato così come sei, sei accettato, sembra quasi che non ti debba più difendere, non ti devi difendere certamente, ma hai bisogno progressivamente di cambiare motivazione. E ci sono persone che si spaventano a vivere senza paura. Non so se... cioè, gli sembra strano perché sono vissute così tanto nel timore di qualcosa che le potesse colpire da un momento all'altro, che quando ricevono il messaggio che nell'amore perfetto di Dio non c'è la paura, perché l'amore perfetto caccia via la paura, cominciano ad avere paura, dice: ma come? Non mi devo spaventare. Ma tutto questo è un passaggio verso una motivazione nuova. Quindi non ti preoccupare se in questo passaggio ci sarà un momento di blackout, un momento in cui perdi la spinta, perdi la motivazione, perdi la visione, perché è molto condizionata da tanti aspetti umani. Però il discorso continua. E qui è il bello. E deve continuare, perché per non cadere in quel rischio di entrare in un'ottica dove, distorcendo il senso della grazia, alcuni, diceva Paolo, volgono la grazia di Dio in dissolutezza, in tendenza a vivere così, istintualmente, in una tendenza che oggi è sempre molto più comune e che è definita da Paolo: negli ultimi tempi gli uomini saranno orgogliosi, cioè non è che non lo sono stati anche negli altri tempi, ma queste cose emergeranno di più, amanti del piacere più che di Dio. Quindi è importante questa cosa. Poi ci sono certe teologie che direttamente uniscono il piacere a Dio. Dio, ti prego, un nuovo marito. Dio, ti prego, una macchina da 10 milioni di dollari. Dio, ti prego, ecco, quindi il piacere istintuale viene collegato a Dio che ti deve soddisfare. Ma normalmente io credo che la dimensione che Dio ci vuole fare vivere è di poter amare Lui e capire che Lui è al centro della nostra vita, mentre le altre cose sono secondarie. Ecco, però se Lui è al centro della nostra vita, ma questa rimane una cosa astratta, rimane una cosa teorica, perché non stiamo lasciando operare questa potenza di grazia nella nostra vita, quindi non stiamo mettendo a frutto, potrebbe essere un'altra lettura, i talenti, le mine che Dio ci ha dato, non le stiamo facendo fruttate, ma le abbiamo magari nascoste, è ovvio che tutto questo ci sposta progressivamente sulla ricerca del piacere o sul tentativo di sfuggire alla paura. Queste sono normalmente le occupazioni più frequenti di tutti gli esseri umani: sfuggire alle paure, cercare un piacere che ti faccia evadere e che ti faccia distrarre dalla paura, dal dolore, dalla sofferenza. Quindi, dicevo, la rivelazione della grazia, a parte un tempo in cui impariamo a riposare nell'amore di Dio, possiede una dynamis, una potenza tale da condurci a un rinnovato impegno, chiaramente anche faticoso, per non scadere in questo meccanismo della dissolutezza. Lo voglio leggere questo verso, Giuda, capitolo 1, verso 3. Carissimi, avendo un grande desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre, perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini, ma potremmo anche dire certe mentalità terrene, carnali, diaboliche, certi demoni, sono infiltrati nella nostra mente. Certamente poi ci sono degli uomini che sono più ministri di questi demoni, di queste ottiche di una vita vissuta semplicemente con la potenza della libido, dell'istinto, ma in realtà ognuno di noi, e non voglio spaventarvi, se la deve vedere nella propria mente con questi demoni, questi spiriti che cercano chiaramente di volgere in dissolutezza la grazia del nostro Dio, negando il nostro unico padrone e Signore. Il che non significa che non credi in Cristo, ma significa che Cristo non è Signore. Cioè, come a dire, tutte le altre cose sono quelle che ti dominano e alle quali tu dai valore e che segui, e ogni tanto, come dicevo poc'anzi, in un compartimento remoto ci abbiamo anche l'aspetto cristiano, e questo naturalmente ci fa male. Dio ci avverte su queste cose perché ci fanno male, perché ci impediscono di vivere quel progetto meraviglioso che Lui ha per la nostra vita. Ci impediscono di realizzare quello che è il suo progetto per noi. Questa frase che ho letto di amanti del piacere anziché di Dio sintetizza questo pericolo di passare dalla costrizione dell'amore alla costrizione dell'istinto. Dio sta lavorando perché il tuo carburante fondamentale sia l'amore. Dice: tu a che cosa cammini? Dice: a metano. Dice: tu a gas. Ci sono sperimentazioni di altri tipi di sorgenti di energia più pulita, ma Dio è convinto che il cristiano possa camminare ad amore. E non possiamo levargli questa convinzione, per quanto nell'ambito della cristianità, ignorando questo concetto, si sono usati dei combustibili non efficaci, diciamo. Efficaci sì, perché il motore sembrava funzionare fortemente, se metti certi combustibili in certi motori mi accelerano, però poi bruci il motore. E spesso nell'ambito cristiano, pensando che la spinta dell'amore sia astratta, irreale, in qualche modo si sono usati carburanti molto più propulsivi, quelli basati sulla paura, sul dovere, sulla responsabilità. E mentre stai bevendo la tua tazzina di caffè ci sono 10.000 persone che stanno morendo senza Cristo, e ti va il caffè pure di traverso. Ci sono tanti sistemi che hanno cercato di sostituire questa propulsione ad amore. Ma Dio sta lavorando nella mia vita, nella tua vita, anche attraverso le difficoltà, gli esami, i test, che non avresti mai pensato di poter incontrare, perché vuole sprigionare questa risorsa dell'amore nella tua vita. È convinto. Noi tante volte non siamo convinti, forse Dio ci deve spremere bene per fare capire che poi la parte propellente che ha messo in noi è l'amore, e solamente cominciandone a scoprire una certa quantità saremo in grado poi di compiere le opere che Lui ci ha messo davanti. L'amore impegna. L'amore responsabilizza. L'amore, in qualche modo, credo che chi è mamma e papà lo veda, tante volte distrugge. E in questo bisogna trovare un equilibrio, perché nel dovere supportare, nel dovere veramente sostenere le persone che amiamo, tante volte ci prendiamo un carico che è tremendo. Anche lì dobbiamo dosare, però l'amore in qualche modo fatica, la grazia fatica, la grazia in realtà altro che non è la gloria di Dio, e la gloria di Dio altro che non è il suo amore. L'amore fatica, l'amore spinge. Come a dire quella frase di Paolo, potremmo dire: io ho amato più di tutti voi. E quindi mi sono impegnato, mi sono caricato, non mi sono sottratto ai pesi. E poi chiaramente la specifica: questo l'ho fatto non per mia capacità umana, ma la grazia di Dio mi ha permesso di faticare e di amare. Se non sperimentiamo questa spinta dell'amore, andremo alla spinta dell'istinto e passeremo da una visione del valore delle cose spirituali a una visione di obiettivi fondamentalmente carnali, con quel rischio tremendo di diventare profani. Voglio leggere un altro verso, penultimo verso di questa mattina. Prima Timoteo 6:20. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quella che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi. Guardate ancora, sembra un saluto, ma è una sottolineatura, come a dire: attenzione a tutta la logica che ti circonda, anche quella più scientifica o pseudoscientifica, dovremmo dire, perché è un bombardamento a non comprendere il valore delle cose di Dio. La grazia sia con voi, invece, una sottolineatura che questa è la risorsa. L'amore, la grazia sono le risorse che Dio ti ha dato e che hai bisogno di vivere ogni momento della tua vita per avere una visione del progetto e per non diventare incapace di valutare le cose spirituali. Ci alziamo in piedi. Dio ci ha dato il massimo. Dio ci ha dato il suo regno dentro. Dio ci ha dato una nuova identità. E non ci sta dicendo: guai a te se non la scopri. Non ci sta minacciando, ma sta dicendo: perché? Perché non la scopri? Perché hai paura di un amore impegnato? Hai consumato un sacco di risorse per degli amori che tante volte ti hanno deluso. E non parlo solamente di amore tra uomo donna, donna uomo, uomo uomo, donna donna, ma parlo anche di attività, impegni economici, tante cose in cui hai speso tutte le tue energie. Questa mattina lo Spirito Santo non vuole che per una pietanza come Esaù vendiamo, svendiamo la realtà spirituale. La Scrittura dice che più tardi, quando capì quello che aveva perso e voleva recuperare, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, ma perché non ci fu ravvedimento non è che fu respinto perché Dio ha detto no, ormai hai sbagliato, non c'è più possibilità, ma perché tante volte non c'è un cambiamento interiore, non riesce a cambiare la nostra mentalità su queste realtà. Scambiamo la libertà semplicemente per possibilità di fare quello che vogliamo. Ma io so che una rivelazione della grazia ti porterà in una maniera più forte al centro della volontà di Dio. Ti porterà, come portò Paolo, a spendere, ad essere speso per gli altri, ma non per paura, ma per amore. Non per paura, ma per amore. Questo diventi il tuo slogan. E se c'è qualcosa che fai per paura, intanto falla. Non ti dico di mollare tutte le cose che fai per paura, però non ti fermare alla spinta della paura, perché alla fine, se non ci sarà più la paura, resterai il vuoto, resterai senza carburante. Se nessuno ti minaccerà più e ti dice devi farlo, guai a te se non lo fai. Se un marito non dice più guai a te, moglie, se fai così ti lascio, marito, se fai così, se dice ai figli, se non li minacci, sembra quasi che non ci sia più spinta, motivazione senza minaccia. Ma Dio ti sta dicendo che non devi vivere minacciato, devi vivere amato. E nel cogliere questo amore puoi diventarne impegnato, puoi impegnarti, puoi portare avanti questo amore, ti porterà anche a fare delle cose che non ti piacciono, ma spinto dall'amore sarai lì dove Gesù si troverebbe, sarai lì a perdonare, sarai lì a soffrire con chi soffre, sarai lì a prendere i pesi, sarai lì a fare delle cose incredibili che se ci ragioni dice non conviene, ma amare umanamente non conviene. Ma se lo scopri come una risorsa di Dio, altro che se conviene. E quindi questa mattina Dio ci chiede una metanoia, non una paranoia. Un cambiamento di mentalità dove possiamo dire Signore, è bello che non ho più paura di te, è bello che ho incontrato un clima di libertà, è bello che so che mi ami anche quando sbaglio, anche quando ti mando a quel paese tu mi ami sempre e che il tuo amore rimane costante, è bello, ma voglio scoprire il frutto di questo tuo amore dentro di me. E voglio vivere questo amore impegnandomi, collaborando e faticando, non più per paura, ma per amore. Chiedigli a Dio questo e ti faccio vedere che subito vedrai delle occasioni dove ti puoi rendere utile. Già ci sono le occasioni, quelle canoniche, ci sono quelle, gli impegni che già c'hai, quelli già li puoi fare con uno spirito diverso. Ah, che seccatura, no, che seccatura. Che piacere partecipare a quello che tu mi hai messo davanti, Signore. E poi, se questo ti lascia ancora tempo, Signore, fammi vedere cosa c'è davanti a me e vedrai tante opere preparate perché tu possa amare a fatti e in verità. E non avrai più tempo, perché l'amore ti prenderà così tanto e il valore delle cose di Dio diventerà sempre più forte. Dio sarà il tuo piacere e le altre cose saranno un condimento. Vogliamo pregare questa mattina? Vogliamo pregare perché i condimenti non diventino il centro della nostra vita, ma il Signore, che si trova al centro, possa essere valorizzato in me, in te. che la sua grazia possa trovare la nostra collaborazione in un rapporto impegnato. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché il tuo amore è al di là. E tante volte abbiamo provato a cercare di dirti di non amarci, a cercare di dirti di posarci, ma abbiamo trovato un amore fermo, un amore continuo, un amore che ci ama fino alla fine. E siamo grati a te per questo amore. Ma nello stesso tempo non vogliamo diventare profani, come a dire godere questa astrazione senza sapere che in questo amore ci sono delle potenzialità che possono sostituire tutte le nostre spinte umane e portarci ad essere più puntuali, più partecipi, più impegnati, più solidali di quando ci dovevamo conquistare un posto in paradiso, di quando dovevamo meritare qualcosa o quando eravamo motivati dalla paura. Noi crediamo che scoprire il tuo amore ci porterà ad essere quello che tu vuoi, ci porterà a manifestare Cristo, ci porterà a un impegno rinnovato, a una sensibilità rinnovata, non formale, ma piena del tuo amore, gli uni verso gli altri e verso il nostro prossimo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Non per paura, ma per amore. Dio vi benedica. Buona domenica.